il 1994 vede la discesa in campo, cosiddetta, e la vittoria poi, soprattutto alle elezioni, di un nuovo protagonista della scena politica, Silvio Berlusconi. Nuove donne appaiono sulla scena politica. Penso ad esempio a Parenti, penso a Pivetti, che hanno spesso anche posizioni molto critiche e di cesura verso l'esperienza del femminismo e che vengono anche da ambienti cattolici. Ciò nonostante, è da rilevare che si evidenzia una solidarietà femminile che riesce ancora ad attivarsi in Parlamento su dei temi condivisi o su dei provvedimenti reputati come urgenti. Ecco quindi che anche donne di diversa estrazione, con diverse convinzioni e, come nel caso citato, che non si sono messe nella scia di quei movimenti che abbiamo citato, anzi li hanno in qualche modo anche censurati, siano in grado comunque di fare causa comune, ad esempio per la legge sullo stupro che abbiamo già citato e che viene riformata nel 1996, appunto quella che cambia questo reato da reato contro la persona. Scusate, da reato contro la morale a reato contro la persona, e che vede l'inasprimento delle pene e l'individuazione di aggravanti, ad esempio la minore età della vittima, ma anche la possibilità di procedere d'ufficio. Era questo un passo avanti significativo e a lungo atteso, quindi quella solidarietà femminile trasversale. Va detto però che il numero delle donne in Parlamento non sia ancora particolarmente alto. Se confrontate quel PDF sulle donne nelle istituzioni che ho già caricato, o se guardate la tabella citata da Perry Wilson a pagina 308, vedete che c'è un progressivo aumento delle donne nelle istituzioni. Se guardiamo ad esempio la Camera dei Deputati, con una leggera flessione nel 96 e poi una ripresa. Però nel 2006, dato più alto di tutto questo periodo, si arriva rispettivamente al 17,1% delle donne elette deputate e a 14, al 14% per le senatrici della Repubblica. Quindi delle donne che hanno una posizione di assoluta minoranza comunque rispetto alla componente maschile. Va ciò nonostante considerato che le donne cominciano ad assumere sempre di più ruoli importanti anche all'interno dei governi. Susanna Agnelli, ad esempio, riveste la carica di ministro degli esteri nel 95-96, Rosa Russo Iervolino la carica di ministro dell'interno dal 98-99. Però, a parte queste che sono due eccezioni forse, spesso hanno dei ministeri, diciamo così, femminili, tra virgolette, dei ministeri che vengono dati alle donne, come ad esempio l'istruzione o la pari opportunità, perché reputati più inclini ancora a essere appunto amministrati da una donna. Il permanere in qualche modo di uno stereotipo, di un pregiudizio che abbiamo visto a radici molto profonde. Ho citato il Ministero per le Pari Opportunità perché è appunto un ministero nuovo che viene istituito nel 1996 appunto per cercare di superare questo stato delle cose che ho detto. Tutto sommato, possiamo dire che la presenza delle donne nei posti di governo, ma più in generale come rappresentanza parlamentare, sia molto bassa ancora perché il sistema elettorale certo non aiuta. E anche poche donne sono ancora in posizione di vertice tali da lasciare la carriera politica e o usare queste posizioni nelle istituzioni o nelle professioni, diciamo, come trampolino per la carriera stessa. non bisogna nascondere, sì, che permangono antichi pregiudizi misogini e logiche maschili, maschiliste. La politica è ancora letta, interpretata come un'attività prettamente maschile, un'attività che per la sua stessa connotazione, diciamo, difficile da far conciliare con la famiglia, per orari, trasferte e quant'altro. Dati interessanti emergono in questo senso dai lavori, ad esempio, della Commissione per le Pari Opportunità, che appunto viene istituita in questo periodo e che si possono reperire facilmente dal sito istituzionale, appunto, della Commissione stessa. Le riforme elettorali in questo periodo sono molte e anche questo in qualche modo non aiuta l'elezione delle donne, perché se da un lato tolgono le preferenze, si era votato in un referendum per appunto togliere questa che era interpretata come un vero e proprio abuso e come un favoreggiamento in qualche modo alle nomine delle segreterie dei partiti. Diciamo così, si cerca di ovviare introducendo quelle che erano le quote, ovvero nel 93 con la legge Anselmi si istituisce un meccanismo abbastanza complicato che fa in modo che appunto ci siano delle quote riservate alle donne. È un principio che non viene condiviso anche da molte donne stesse. Ad esempio, penso alle posizioni di Emma Bonino che in modo lucido e del tutto condivisibile affermò che una donna doveva partecipare alle istituzioni, partecipare al Parlamento perché era capace di farlo, non solo perché era donna, non solo in quanto donna. Nel 1995 una sentenza della Cassazione dichiara poi illegittime queste quote. Rimane però sul tavolo il problema, anche perché l'Italia in questi anni vede, diciamo, nelle posizioni più basse in Europa e anche nel mondo per la parità di accesso e di rappresentanza di uomini e donne. Si cerca anche di porvi rimedio con un emendamento alla Costituzione nel 2003, che appunto stabilisce nell'articolo 51 di mettere in atto, e cito, appositi provvedimenti per promuovere l'uguaglianza, la parità, l'accesso ai pubblici uffici e anche all'elezione. Una legge poi, la 215 del 2012, promuove un riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali, così come nei consigli regionali, appunto per cercare di incrementare il numero delle donne che partecipano alle giunte e ai consigli provinciali, quando c'erano, regionali e comunali. Altro elemento importante da considerare è quello legato al campo dell'istruzione. In questo periodo, in questo ventennio, si registrano dati sempre più incoraggianti. Addirittura le ragazze sorpassano i ragazzi nella scuola. Vi sono più iscritte e ottengono risultati migliori nelle scuole secondarie. Nel 1992 si registra per la prima volta un superamento delle donne, rispetto alle iscrizioni maschili, ovvero per la prima volta sono più del 50% le donne iscritte all'università e si laureano poi anche da questo periodo in poi più donne che uomini. E aggiungo io anche qui con risultati molto spesso migliori. Una crescita maggiore si registra nelle zone dell'Italia meridionale, anche perché forse sicuramente, anzi, partivano da posizioni un po' inferiori. Si registrano ancora differenze nelle scelte degli indirizzi di studio. Prevale ancora il fatto che, ad esempio, i maschi siano orientati per gli indirizzi tecnici, mentre le fanciulle siano orientate a quelli più generici. Anche se dagli anni 90 queste differenze cominciano a diventare meno nette, ad esempio nelle scelte delle facoltà, forse alcuni atteggiamenti di tipo tradizionalistico rimangono. Penso ad esempio all'antico pregiudizio dei maschi che debbono dedicarsi all'ambito scientifico e invece alle donne in quello dell'ambito umanistico sociale. L'aumento dell'istruzione non determina però, e questo è un aspetto rilevante, un avanzamento corrispondente nei livelli di occupazione. Quindi, un numero maggiore di donne che completano il ciclo di studi non significa un numero maggiore di donne occupate e anche posizioni corrispondenti al titolo di studio raggiunto. L'istruzione, infatti, è solo uno dei fattori in campo che bisogna considerare, perché contano molto anche gli altri, ad esempio, per assicurare un lavoro alle donne corrispondente al loro grado di istruzione. Contano, ad esempio, l'estrazione sociale, il reddito proprio e della famiglia di origine, la regione, penso ad esempio anche alla provenienza da zone di periferia o di città e quant'altro. Ecco, il tema del lavoro subisce anche questo un cambiamento. In questi anni viene archiviata l'idea che il ruolo della donna sia solo quello di madre e casalinga. Quello della doppia presenza della donna nell'ambito lavorativo e familiare viene sdoganato. I ruoli familiari e lavorativi sono sempre di più parte integrante dell'identità femminile e la maternità non è, meglio, non deve essere incompatibile col lavoro. La crescita del lavoro femminile abbiamo visto che era cominciata negli anni 70. Nel 2001, quindi diciamo alla fine di questo percorso, avremo però solo il 37% delle donne occupate. È ovviamente un passo avanti perché nel 1981 questa percentuale era ferma al 26% e nel nord si registravano percentuali più elevate. Ciò nonostante, però, è una percentuale che anche rispetto a altri paesi europei è molto più bassa. I livelli di occupazione variano a seconda anche qui di fattori diversi. Ovviamente conta l'istruzione che abbiamo citato prima, conta la regione, conta lo stato civile, conta anche l'ambizione, ovviamente, ma si marcano e si differenziano ancora in modo forse sempre più marcato, delle differenze tra il nord e il sud del paese. Tra questi fattori, poi ci metterei anche un riferimento al fattore culturale, perché i livelli di occupazione mi pare che cambino e molto spesso si appiattiscano anche a seconda appunto del livello culturale. Ciononostante, sempre più mogli e madri con figli lavorano. Quindi abbiamo un superamento del modello, in qualche modo, che si lavora sino a quando si è nubili o sino al primo figlio. Ecco che vengono anche, infatti, introdotte nuove norme sulla parità, che sono ispirate e recepiscono anche delle direttive che provengono dalla CE, dalla Comunità Economica Europea. A partire dal 1993, con il governo Craxi, c'è la creazione di alcuni comitati che hanno lo scopo di proporre delle leggi, di dare consulenza al governo e di operare anche una mediazione. Viene creato il Comitato Nazionale per le Pari Opportunità nel Ministero del Lavoro e poi c'è la costituzione della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal dall'anno successivo, l'84, c'è anche un consigliere per le pari, per la parità nelle commissioni regionali per l'impiego e la creazione di commissioni regionali per la parità. Ecco, soprattutto i primi due organismi ogni tanto tendono un po' a sovrapporsi e a fare anche qualche confusione, ma è importante rilevare che cominciano a strutturarsi quelle strutture, scusate, il bisticcio, che cercano di mettere l'ordine del giorno o comunque di considerare sempre la questione appunto della parità, questione da non lasciare sulla carta ma alla quale dare applicazione. Uno dei risultati portati avanti appunto anche grazie a queste mediazioni è la cosiddetta legge sulle azioni positive del 1991. Una legge che tendeva e desiderava eliminare le discriminazioni dirette e indirette sul luogo di lavoro, per favorire ad esempio l'occupazione femminile, per portare avanti quell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne in ambito lavorativo. Eliminare appunto gli ostacoli con azioni positive, organizzare il lavoro per permettere di conciliarlo ad esempio con le esigenze familiari. Una legge con i più buoni propositi, ma sostanzialmente inefficace perché fu resa obbligatoria nel pubblico, ma facoltativa in ambito privato, con tutte le limitazioni quindi che sono del tutto evidenti. La maggiore occupazione che comunque si registra è dovuta quindi anche a mutamenti culturali. Da un lato il desiderio delle donne di emanciparsi e di progredire attraverso il lavoro e dall'altro anche il loro stesso desiderio di non limitare il proprio orizzonte, di poter scegliere e farlo consapevolmente. Contribuiscono poi anche a questa maggiore occupazione in questi anni l'espansione di due ambiti lavorativi, quello del terziario e poi anche quel sistema delle scuole materne che accoglie da lavoro anche a molte donne in questo periodo. Tuttavia, non possiamo negarlo, che persiste una segregazione di genere nel mercato del lavoro in questi anni. Le donne si fanno strada in lavori nuovi e inediti per loro, dal pilota di aerei alla guida alpina e quant'altro, ma gran parte però, va detto, rimane legata ai lavori e agli ambiti lavorativi cosiddetti tradizionali. Tant'è che la maggior parte dell'aumento dell'occupazione femminile in questi anni è assorbito dalla pubblica amministrazione e dal commercio. Ad esempio nel 2000 per la prima volta le donne sono in numero maggiore nella pubblica amministrazione rispetto agli uomini. L'insegnamento, abbiamo già incontrato come categoria di lavoro peculiare, subisce un'ulteriore femminizzazione. Ad esempio nel 1989 ben l'89% delle maestre è donna. E il 60% sono donne degli insegnanti delle scuole superiori. Anche qui va rilevato che poche ancora sono le presidi, poche sono ancora le docenti universitarie. Ecco che se si allarga comunque l'occupazione, quella piramide strutturata rimane e orientata diciamo a una diminuzione delle donne nei ruoli di vertice, rimane ancora ben salda. Molte donne hanno lavori autonomi o gestiscono piccole imprese, molto spesso per la flessibilità che hanno queste forme di lavoro. Nel 2004 circa il 23% delle piccole imprese è classificato come femminile e si varano anche alcune leggi a sostegno di questo tipo di imprese. Nella Terza Italia, nella regione del Nord-Est, le donne assumono anche in questi anni ruoli molto importanti sia come lavoratrici che come imprenditrici. Il nord-est vede tassi di occupazione superiori alla media, anche in riferimento alle piccole imprese e a quelle reti parentali che molto spesso le sostengono. Maggiore occupazione è data anche dai moltissimi passi avanti fatti nelle libere professioni. Penso a quanto, ad esempio, aumentano quantitativamente in questo periodo le donne medico, giornalista, magistrato, anche per il venire meno appunto delle limitazioni che si erano citate in precedenza. Nel 2000 c'è un ulteriore aspetto che riguarda la missione delle donne nelle forze armate, vera e propria rivoluzione di quello che sembrava l'ultima roccaforte maschile. Ma con il venire meno progressivamente della leva che è conclusa nel 2005, anche appunto le donne, l'esercito si professionalizza e anche le donne vi sono ammesse. Prima, interessante, con il vincolo del nubilato, titolo che poi viene tolto. Forse l'unica, lo dico con un filo di ironia, unica professione che rimane ancora esclusa alle donne rimane quella ecclesiastica. Tuttavia, appunto, alla fine del secolo, e guardando al dato generale, le posizioni elevate di prestigio però sono assunte ancora saldamente dagli uomini. E molto spesso capita che le donne invece siano nelle posizioni medio-medio-basse. Pesano ancora pregiudizi maschili, ma anche le difficoltà che abbiamo visto anche a conciliare in maniera efficace lavoro con lavoro anche in posizioni elevate con la famiglia. L'Italia, l'ho già accennato rapidamente, è comunque indietro in questi ultimi due decenni del Novecento rispetto ai dati che registrano le altre nazioni europee. Abbiamo detto che siamo al 37% di italiane occupate alla metà più o meno degli anni 90. Bene, la media europea, la media è intorno al 50%. E quindi, per quali motivi, nonostante tutto quello che abbiamo detto, in Italia si registrano ancora posizioni così basse? Italia che comunque è una delle sette potenze industriali. Permangono ancora un numero molto elevato di casalinghe, soprattutto nel sud dell'Italia, legato anche a un forte tasso di disoccupazione, che è ancora maggiore tra le donne. Permangono ancora discriminazioni di fatto, nonostante le leggi sulla parità e le leggi che abbiamo detto dicano tutt'altro. Spesso le leggi sono girate o ignorate. Anche qui penso ad esempio all'occupazione femminile, alla tutela della gravidanza, sono cose che non sorprendono e che riguardano anche anche i nostri ultimi anni. La mancata occupazione è dipendente anche dal fatto che pochi posti di lavoro part-time sono disponibili e almeno sino alla fine appunto del secolo la pratica è poco diffusa. La nuova legislazione sulla flessibilità del mercato del lavoro, concepita negli anni 90 e poi 2000, non aiuta, anzi, direi, spinge le donne a un'economia informale e riduce le tutele. Questi sono gli anni in cui si inventano quei famosi contratti a chiamata, progetto, Coco Pro, eccetera. Bene. Questo non aiuta, anzi spinge le donne a un'economia informale e molto spesso riduce le loro tutele, incrementa lo sfruttamento. Crea anche un'economia sommersa. Lavori saltuari sono fatti molto spesso da donne, diciamo così, per sbarcare il lunario o per tamponare situazioni di difficoltà dovute, che so, alla perdita del lavoro, alla cassa integrazione e quant'altro. Paradossalmente incidono anche quelle conquiste sindacali che parificavano la retribuzione tra uomo e donna. Perché spesso accade, e questo crea anche lavoro nero, che è meno conveniente assumere delle donne per il pensionamento a 55 anni, per la maternità e quant'altro. La limitata presenza dei servizi sociali dello Stato non aiuta. E molto spesso questi erano, e lo sono, scarsi e poco uniformi. E le donne hanno, riacquisiscono anche quel ruolo di supplenza che spesso le porta ad abbandonare il lavoro per assistere malati, anziani. E spesso appunto questi compiti di assistenza ricadono sulle famiglie e sulle donne. Tant'è che si può parlare anche di tripla presenza per alcune donne, quindi lavoro, famiglia e anche assistenza di malati, anziani o quant'altro. Riprende anche, c'è un ritorno di lavoratrici domestiche, molto spesso immigrate, attività che si pensava dovesse scomparire fino a pochi decenni fa. Sembra che la presenza appunto di personale di servizio di solito di origine straniera sia maggiore in Italia rispetto che agli altri paesi europei. Non sono molte le coabitanti, ovvero quelle che abitano insieme, anche se però sono aumentate, se ci pensiamo bene, negli ultimi anni, e in gran parte sono assunte con compiti di assistenza a persone anziane o, ad esempio, a disabili.